Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 10. Nel primo capitolo del libro degli Atti, Gesù dice ai suoi discepoli: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Gesù aveva comandato ai suoi discepoli: «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato». E quindi il Vangelo di Gesù Cristo è per tutti gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di provenienza etnica. E vediamo questo movimento nel libro degli Atti. Prima iniziano da Gerusalemme, dove portano la testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo, e molti si aggiungono alla Chiesa ogni giorno. Poi vediamo dopo la persecuzione della Chiesa, dopo il martirio di Stefano, che i credenti sono sparsi per tutta la Giudea e in Samaria, e questa è la seconda parte della profezia di Gesù, l'Evangelo in Giudea e in Samaria, ed ora con la persecuzione che continua, e con questo grande numero di credenti che viaggiano per tutto il mondo, vediamo che l'Evangelo inizia a spandersi per tutto il mondo. È interessante che l'Apostolo Paolo, 30 anni dopo la nascita della Chiesa, ha potuto scrivere alla Chiesa di Colosse, dicendo dell'Evangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, Colossesi 1:6. Quindi l'adempimento della profezia di Gesù, perché in 30 anni hanno potuto portare l'Evangelo in tutto il mondo. Ma vediamo che questo movimento è stato graduale. Hanno iniziato in Gerusalemme, poi in tutta la Giudea, e quindi in Samaria, ed ora a partire dal capitolo 10 abbiamo un ulteriore passo dell'Evangelo proclamato ai gentili, ai pagani. E l'Evangelo è giunto ai gentili in un modo molto interessante. Or vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte, detta Italica. Una legione romana era formata da più o meno 6.000 uomini, e poi c'erano delle compagnie di circa 600 uomini, e quindi 10 compagnie in una legione, e queste compagnie a loro volta erano divise in gruppi di 100 uomini, e a capo di ogni gruppo di 100 uomini c'era un centurione, appunto un capo di 100 uomini. E secondo alcuni documenti ritrovati, questo centurione doveva avere determinati requisiti per assumere questa carica, e uno di questi era che doveva essere un uomo dal grande coraggio, un impavido, e nella battaglia doveva resistere con i suoi uomini, finanche a morire, in nessun modo doveva arrendersi o ritirarsi. Doveva avere questo tipo di coraggio. Non doveva essere uno che andava a cercare guai, problemi, ma nel momento in cui si trovava ad affrontare dei problemi, doveva affrontarli con grande coraggio, senza mai tirarsi indietro. È molto interessante che nella Bibbia ci vengono presentati altri centurioni, e in tutti i casi in cui ci vengono presentati sono uomini mostrati in modo molto positivo, vengono sempre apprezzati, vengono sempre lodati. Vi ricordate di quel centurione che venne a Gesù per chiedergli di guarire il suo servo malato, che stava per morire? E Gesù disse: «Vengo a casa tua». E lui rispose: «Oh no, Signore, non sono degno che tu venga a casa mia, ma capisco molto bene il concetto di autorità, perché io sono sottoposto all'autorità di altri, e ho anche degli uomini sottoposti alla mia, e posso dire ad uno dei miei uomini: va, ed egli va, e a un altro uomo: vieni, ed egli viene. Io capisco il concetto di autorità, e so che tutto quello che tu devi fare è dire una parola, e il mio servo sarà guarito». E Gesù si è meravigliato della sua fede, e ha detto: «Io non ho trovato così tanta fede in tutta Israele». si è meravigliato della fede di questo centurione. Ed ora ci viene presentato un altro centurione, Cornelio, capo della corte detta Italica, lì a Cesarea, che era la capitale dell'impero romano in quell'area. E secondo quello che ci viene detto qui, versetto 2, egli era un uomo pio e timorato di Dio. Ora molti romani erano stanchi di tutti questi dei, dei adorati dai romani o dai greci. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo va ad Atene e dice: io vedo che siete un popolo molto religioso, perché camminando per le vostre strade ho visto altari dedicati a così tanti dei. Ed è vero che i greci avevano tantissimi dei, avevano anche un dio per ogni emozione, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, e il dio della pace, il dio della guerra, un dio per ogni cosa. E alcuni hanno pensato: forse ne abbiamo dimenticato uno, e sicuramente non vogliamo che questo che abbiamo dimenticato si arrabbi con noi. E così hanno costruito un altare e l'hanno dedicato al dio sconosciuto. Chiunque tu sia e dovunque tu sia, non ti sentire escluso. Vogliamo dare il giusto riconoscimento anche a te. E così Paolo dice: ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio che vorrei farvi conoscere, perché lui è colui che ha creato il cielo e la terra, e tutto ciò che è in essi. E così ha predicato loro il Dio vivente e vero. Ma molti greci e molti romani non credevano in questa grande varietà di dei. Molti di loro, dopo aver fatto un'esperienza in Israele, si convinsero che c'era solo un Dio, un unico vero Dio. E Cornelio era uno di questi. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Qui c'è un uomo che cammina all'unica luce che ha, ed è molto importante che camminiamo alla luce che abbiamo. A chi più ha, più sarà ridomandato, e a chi meno ha, meno sarà ridomandato. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, è detto che un uomo sarà giudicato in base alla conoscenza e alla luce che ha ricevuto. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture, ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Ognuno di noi deve camminare in base alla luce che ha ricevuto, e se camminiamo sempre alla luce che abbiamo, allora Dio ci darà sempre maggiore luce e comprensione. E così è importante che camminiamo nella luce che abbiamo. E non sappiamo quanta luce avesse Cornelio, ma in qualche modo egli conosceva Dio. Egli era un uomo timorato di Dio e pregava Dio del continuo. Faceva elemosine, faceva molte elemosine al popolo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, evidentemente Cornelio stava osservando la preghiera delle tre del pomeriggio, la preghiera dei giudei. Egli vide un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Dio conosce le tue preghiere, Dio sa quello che fai, le tue offerte, il tuo dare, esse salgono davanti a Dio. Ora manda degli uomini a Ioppe. Ioppe era uno degli antichi porti sul Mediterraneo, un po' come Cesarea, solo che Cesarea non era un porto naturale. È stato Erode il Grande che vi ha fatto costruire un'enorme diga, e anche oggi è una bellissima città di mare, un posto perfetto per fare immersioni, perché è molto facile trovare antiche monete romane in questo fondale sabbioso dell'antico porto di Cesarea. ma Ioppe si trovava a sud di Cesarea, a circa 30 chilometri, cioè un viaggio di 2 giorni per quei tempi, perché il viaggio di un giorno era il viaggio di circa 15 chilometri. Or dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. I muri stanno per crollare. I giudei avevano costruito molti muri. Muri relativi alla nazionalità, nazionalistici. I giudei non avevano dei contatti stretti con i gentili. Non mangiavano con i gentili. Non permettevano ai gentili di entrare nelle loro case, né loro andavano nelle case dei gentili, perché i gentili erano considerati impuri, e diventavi impuro se toccavi un gentile, e se toccavi un gentile dovevi poi fare tutto il rituale della purificazione, se volevi entrare di nuovo nel tempio, e i farisei erano così rigidi rispetto a questo, che quando camminavano per strada stringevano forte la loro veste, in modo che non si allargasse, e non ci fosse quindi rischio che sfiorasse la veste di un gentile, perché se fosse successo avrebbero dovuto fare questo rituale della purificazione, prima di poter tornare ad adorare Dio. E così vedevi questi farisei con le vesti tutte strette intorno a sé, che camminavano a piccoli passi, molto attenti che la loro veste non si muovesse, e che non toccasse inavvertitamente un gentile. Ora, un altro da cui tenersi bene alla larga era il conciatore di pelli, perché secondo la legge di Mosè, chiunque avesse toccato il corpo morto di un animale o di un essere umano, anch'egli era impuro, e così un conciatore di pelli era considerato un uomo costantemente impuro, e dovevi guardarti bene dal toccarlo, perché avrebbe contaminato anche te. E così il fatto che Pietro si trovasse nella casa di questo Simone, questo conciatore di pelli, indica che questi muri già stavano venendo giù nel cuore di Pietro. Come Paolo dice in Efesini al capitolo 2, che Gesù Cristo ha demolito il muro di separazione che c'era tra giudei e gentili. E in Colossesi dice: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Egli ha demolito questo muro di separazione, queste barriere razziali tra gli uomini. E così Pietro era a casa di Simone, questo conciatore di pelli. Ora, appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un soldato fidato, di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. E così ha chiamato questi domestici e questo soldato. E vi ricordate il centurione che parlava dell'autorità? Se dico a uno di questi miei uomini va, egli va, e se gli dico vieni, egli viene. E così Cornelio sta esercitando la sua autorità e comanda a questi uomini di scendere a Ioppe e di andare a prendere quest'uomo, Pietro. Ora Dio opera sempre da entrambe le parti, ricordatelo. Mio figlio Chuck Jr., che era fino a qualche anno fa qui nello staff da noi, e che lo dico raramente ma è davvero un bel ragazzo, aveva molte difficoltà quando era single nel ministerio, perché tante bellissime ragazze hanno sentito di essere chiamate ad essere sua moglie e dicevano che Dio gliel'aveva comunicato per mezzo di sogni o di angeli o di apparizioni, che Dio aveva scelto proprio loro. Ma Dio opera da entrambe le parti, e capitava spesso che una ragazza entrava e raccontava come il Signore le aveva parlato e le aveva detto che lui era l'uomo che avrebbe sposato. E mio figlio rispondeva: beh, a me ancora non l'ha detto. Ma Dio opera da entrambe le parti. Se Dio ti guida ad un particolare progetto e di andare a cercare l'aiuto di qualcun altro, puoi essere certo che Dio già sta lavorando nel cuore di quella persona. Gli sta già parlando di andare, di partecipare a questo progetto. Dio opera sempre da entrambe le parti. E io non prenderei nessuna iniziativa. Non mi avventurerei mai in un'opera di Dio se Dio prima non parla a me. Se qualcuno viene da me e mi dice: Dio mi ha rivelato che devi lasciare Calvary Chapel e trasferirti a Cucamonga e iniziare un'opera lì, o comprare una grande vigna, potrei solo rispondere: preferisco aspettare che il Signore parli a me circa questa questione. Non posso andare perché Dio ha parlato a qualcun altro. Non mi posso muovere per questo, ma devo aspettare che Dio parli a me. E vi incoraggio a fare lo stesso. Se qualcuno viene da voi e dice di avere una grandiosa rivelazione, hanno visto luci colorate nel cielo, sono andati in trance e un angelo del Signore è apparso loro e ha detto loro di venire da te per dirti: vendi tutto ciò che hai e trasferisciti alle Hawaii. Anche se questo sembra molto attraente, faresti meglio ad aspettare il Signore, ad aspettare che sia Lui a parlare al tuo cuore su questo aspetto, o il tuo trasferimento alle Hawaii potrebbe essere un disastro, e magari ritrovarti come Giona, intercettato da qualche parte. E così Dio parlava a Cornelio, e mentre parlava a Cornelio, allo stesso tempo stava anche parlando a Pietro, lì a Ioppe. Ed ora vediamo quello che succede dall'altra parte, Dio che opera nel cuore di Pietro, ed è successo il giorno dopo, c'è un giorno di differenza. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa, verso l'ora sesta, per pregare. Quindi anche Pietro segue lo stesso modello, il modello degli orari seguiti dai giudei. Loro pregavano all'ora terza, le 9 del mattino, all'ora sesta, mezzogiorno, e all'ora nona, le 3 del pomeriggio. Questi erano gli orari della preghiera per i giudei. E così a quest'ora, all'ora di pranzo, Pietro sale sul terrazzo per pregare. Ora, se andate a Gerusalemme, potete vedere queste case con il tetto piatto, e questo tetto piatto viene usato come terrazzo. Spesso ci sono delle piante, un patio, è uno spazio che fa parte della casa. Non hanno cortili o giardini, c'è poco spazio e quindi spesso il tetto è l'unico ambiente aperto, un po' come il giardino della casa. E così quando chiami i bambini dici: forza, scendi dal tetto, è pronta la cena. E i bambini saltano giù dal tetto e vengono a cena. Ma questo è parte della loro vita, è qualcosa di normale. E così quando Pietro sale sul terrazzo della casa, in realtà sta salendo sul tetto. Or gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. Ora non so molto di questo stato di estasi, non sono mai stato rapito in estasi, ma non sono contrario, e non voglio dire di essere contrario a questo, anzi sarebbe un'esperienza davvero interessante, quella di essere rapito in estasi. E se un giorno Dio mi vorrà rapire in estasi per comunicarmi qualcosa, sono aperto. Non ho nessun problema, sono disponibile a qualunque metodo che il Signore usa per dirmi la sua volontà. Ma immagino che quello dell'estasi possa essere uno stato simile a quello che viviamo mentre sogniamo. E forse mi è capitato qualcosa di simile, non so, quando magari devo stare a sentire qualcuno che parla e magari, non so, la notte prima non ho dormito tanto. E così mi ritrovo in uno stato di dormiveglia, un po' qui e un po' lì. È così che immagino lo stato dell'estasi. Ad ogni modo egli vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi, e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi. Ora, secondo la legge, potevano mangiare solo quegli animali che ruminavano o che avevano lo zoccolo spaccato, il piede diviso. Ma ma dentro quel lenzuolo c'erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: «Pietro, alzati! Ammazza e mangia!» Ma Pietro rispose: «Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». Vorrei che soffermassimo l'attenzione sulla incongruenza della risposta di Pietro. È una risposta che contiene una contraddizione, un controsenso, in cui spesso anche noi cadiamo. Dire «niente affatto, Signore» è assolutamente incoerente, è una contraddizione, un controsenso. Come fai a dire «niente affatto, Signore»? Se il Signore ti chiede di fare qualcosa, l'unica risposta possibile è «sì, Signore». Se davvero è il tuo Signore, come fai a dire «niente affatto, Signore»? E Pietro avrebbe potuto dire «niente affatto, fratello? Niente affatto, amico?» Ma non puoi dire «niente affatto, Signore». È totalmente incoerente. Signore, liberaci da questa incoerenza nelle nostre parole, nei nostri discorsi, perché troppo spesso ci ritroviamo a discutere con il Signore. E il Signore ci sfida a fare una determinata cosa e noi rispondiamo: «Oh no, Signore, non posso farlo, non ci riesco. No, Signore, non voglio farlo io». Quando faccio così sono io che mi metto nella posizione del Signore. E così vediamo l'incongruenza, l'incoerenza delle parole di Pietro. «Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». Ora, agli occhi dei giudei, i gentili, i pagani, erano impuri e contaminati. E la voce gli disse per la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure». Or questo avvenne per 3 volte. Poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Così questo viene fatto per 3 volte, e credo che Pietro sia stato così incoerente per tutte e 3 le volte. E poi l'oggetto fu ritirato in cielo. Ma Dio stava preparando il cuore di Pietro. E come Pietro si chiedeva perplesso cosa potesse significare la visione che aveva avuto, cosa possono significare quei maiali lassù? Ammazza e mangia. E che significa? Ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta. Ora, non potevano andare oltre. In base ai costumi dei giudei, dovevano fermarsi alla porta, non potevano entrare, perché questo avrebbe reso la casa di Simone ancora più impura di quello che già era, perché dato che Simone era un conciatore di pelli, era impuro, e anche la sua casa era impura, e sarebbe stata doppiamente impura a quel punto. Così si fermarono alla porta. E chiamato qualcuno domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Rimasero fuori, non potevano entrare. E da fuori gridarono: «C'è qualcuno di nome Simone, soprannominato Pietro, da quelle parti?» E mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco, 3 uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati». Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro: «Ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Ed essi dissero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di venirti a chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli». Allora Pietro li invitò ad entrare. Ecco i muri che crollano. Pietro invita dei gentili ad entrare. Li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea, quindi un viaggio di 2 giorni. Or Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, sono anch'io un uomo». Pietro rifiuta l'adorazione di quest'uomo, non gli permette di baciargli il piede, ma gli dice: «Alzati, sono anch'io un uomo». È interessante vedere come spesso la gente cerca di innalzare i servi di Dio, innalzarli quasi ad una posizione di oggetto dell'adorazione. Questo è qualcosa da cui gli apostoli hanno dovuto guardarsi bene. L'apostolo Paolo, quando si trovava a Listra, insieme a Barnaba, ad un certo punto si ritrova il sacerdote di Giove, che porta dei tori, per offrirli in sacrificio a loro, insieme a tutta la folla, perché erano rimasti meravigliati per la guarigione del paralitico. E Paolo e Barnaba si stracciano le vesti e dicono: «Ehi, siamo uomini come voi, siamo esseri umani, smettetela, adorate Dio». E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione da quest'uomo, di ricevere onore, gloria, tutto l'onore e tutta la gloria spettano a Gesù Cristo. E noi facciamo un errore quando innalziamo gli uomini, e la Bibbia ci ammonisce e ci dice di non avere riguardo alla qualità delle persone. Se qualcuno viene in chiesa e ha un bello orologio, un Rolex, e ha dei diamanti, dei bei vestiti, noi ci impressioniamo e gli diamo subito importanza. Vieni qui, accomodati qui. Stai comodo? Vedi bene? È tutto a posto? E se qualcuno entra con i jeans, magari anche un po' sporchi, ehi tu, vatti a sedere là in fondo, all'angolo, e stai attento a non sporcare il tappeto. E Giacomo dice: guardate, voi avete riguardi personali, voi avete favoritismi, semplicemente per come uno si veste. Questo non è buono, non dovete fare così, non dobbiamo avere riguardi personali, fare distinzione tra le persone. Dobbiamo dare gloria ed onore a Dio e rispettare Lui. E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione di Cornelio, ma gli dice: alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui entrò. Ecco che i muri ancora stanno crollando. Pietro ora entra nella casa di un gentile. Prima aveva fatto entrare dei gentili, ed ora è lui che entra nella casa di un gentile. Entrò e trovò molte persone radunate. C'erano molte persone affamate a Cesarea. Qui c'è una cosa molto interessante, e io non ho una risposta per questo, ma lo dico e pongo la questione: come opera Dio? C'era Filippo che viveva in quella città all'epoca. Perché Dio non ha mandato Filippo? Cesarea non era così grande, e sicuramente Filippo non abitava lontano da Cornelio. Perché Dio fa mandare a chiamare Pietro, che se ne sta laggiù a Ioppe? Probabilmente perché Filippo non era un responsabile nella chiesa delle origini, ma semplicemente un diacono. E se Dio avesse mandato Filippo nella casa di Cornelio, probabilmente l'avrebbero cacciato immediatamente dalla chiesa, senza neanche fargli aprire bocca. Invece con Pietro, per la posizione che aveva nella Chiesa, almeno avrebbe avuto la possibilità di parlare, di dare spiegazioni, e sarebbero stati a sentirlo. E così è stato in effetti. Quando hanno sentito che Pietro era entrato nella casa di un gentile, sono rimasti scioccati e si sono arrabbiati giù a Gerusalemme, e subito l'hanno fatto venire per discutere la questione, perché desse loro delle spiegazioni. Che cosa stai facendo? Predicare l'Evangelo a dei gentili? Questo è terribile. E così senza dubbio Dio ha scelto Pietro per la posizione che aveva nella Chiesa, una posizione di responsabilità e di autorità. Almeno lui è stato in grado di dare spiegazioni, e lo sono stati a sentire. Ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito ad un giudeo associarsi ad uno straniero o entrare in casa sua. Voi sapete che quello che sto facendo è illegale per la legge dei giudei. ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato. Perciò appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare? E Cornelio rispose, 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. E allora nonna pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me, in veste risplendente, e disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe, e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, conciatore di pelli, presso il mare, e venuto che sarà, egli ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti, e tu hai fatto bene a venire. Ora, noi siamo tutti qui alla presenza di Dio, per udire tutte le cose che Dio ti ha comandato. Allora Pietro, aperta la bocca, disse, «In verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. L'uomo lo fa, ma Dio no. Ma in qualunque nazione, chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito». Dio non fa distinzione tra nazionalità. Questa è stata una scoperta incredibile per Pietro. Ha finalmente aperto gli occhi alla realtà. Ma quanto è stato difficile per il resto della Chiesa accettare questa verità, che uno può essere salvato senza dover diventare giudeo prima. Loro erano convinti che uno dovesse diventare giudeo prima di essere salvato. E quando molti gentili si convertirono ad Antiochia, e questa notizia è arrivata a Gerusalemme, alcuni sono andati da Gerusalemme ad Antiochia, e hanno detto loro, guardate, voi non potete essere salvati, se prima non siete circoncisi, e non osservate la legge di Mosè, e hanno creato tanta confusione, lì ad Antiochia, con questo insegnamento. Ma qui Pietro dice, in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme opera giustamente, gli è gradito. Secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Ora, fino a questo momento probabilmente il centurione sapeva solo qualcosa di Dio, e attraverso il giudaismo, ma ora gli viene presentata una rivelazione più completa, più piena, che Dio ha mantenuto la sua promessa di mandare il Messia, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò. Voi avete sentito di Gesù, voi tutti avete sentito parlare di Lui. Se vi ricordate quando Paolo si trova davanti ad Agrippa, Paolo gli dice, tu sei ben informato su queste cose, sono convinto che nessuna di queste cose ti sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Voi tutti sapete di Gesù Cristo. Queste cose non sono state fatte in segreto. Tutti sanno di Gesù Cristo. E così Pietro dice, voi sapete di Gesù Cristo, le opere che ha fatto, a cominciare dalla Galilea. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero, appendendolo ad un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, e ha fatto sì che si manifestasse, ecco di nuovo la testimonianza della resurrezione. E si è manifestato non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui, dopo che è risuscitato dai morti. Vi ricordate quando Gesù ha preparato il pesce sulla spiaggia, e ha detto, venite a mangiare, e ha mangiato e ha bevuto con loro. Dopo la resurrezione Gesù ha mangiato e ha bevuto con loro. Ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E così Cristo ha ricevuto da Dio l'autorità, è stato costituito da Dio come giudice degli uomini. Ma è interessante che Gesù è stato giudicato dagli uomini quando è stato portato davanti a Ponzio Pilato ed è stato giudicato da Pilato. Ma siamo di fronte a un paradosso, perché Pilato ha detto: che cosa ne farò dunque di Gesù detto il Cristo? E la folla ha gridato: crocifiggilo! E lui disse: perché? Non trovo nessuna colpa in lui. Ma loro hanno gridato ancora più forte: crocifiggilo! Volete davvero che crocifigga il re dei Giudei? Oh, noi non abbiamo altro re che Cesare! E così Pilato lo ha consegnato nelle loro mani, perché gli facessero tutto quello che volevano. E lui disse a Gesù: non sai che io ho il potere di liberarti o di mandarti sulla croce? E Gesù rispose: tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dal Padre mio. Ma non ti preoccupare, vai pure avanti. Loro hanno più colpa di te. Pilato, che cercava di liberarlo, si è spaventato per quelle parole. Ma in realtà Pilato stava giudicando se stesso, non Gesù. E ogni uomo prima o poi dovrà affrontare questa domanda: che cosa ne devo fare di Gesù detto il Cristo? Tu puoi scegliere, fare questo giudizio: che cosa ne farò di lui? Ma in realtà l'unico ad essere giudicato sei tu, giudicato dal tuo stesso giudizio, dalla tua stessa scelta. Perché vedi, se tu rifiuti Gesù, tu stai giudicando te stesso, stai decretando che sarai rifiutato da Dio. E se rinneghi Gesù, tu stai giudicando te stesso, perché stai decretando che Dio rinnegherà te. E così ognuno di noi deve esprimere un giudizio su Gesù. Ma in realtà questo giudizio ha effetti solo per noi stessi. Il risultato della nostra scelta incide solo su di noi. Quindi ognuno di noi determina il suo destino eterno attraverso questa scelta, da come giudichiamo Gesù Cristo. Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E possiamo leggere di questo giudizio in Seconda Corinzi al capitolo 5 e in Apocalisse al capitolo 20. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Pietro sta dichiarando loro che questo è qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato, che Dio avrebbe garantito il perdono dei peccati a chiunque avrebbe creduto in Gesù Cristo. E possiamo andare all'Antico Testamento e trovare queste centinaia di profezie riguardo a Gesù Cristo. E il messaggio centrale dei profeti è che Dio avrebbe mandato suo figlio, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. E che suo figlio sarebbe stato rigettato e rifiutato dagli uomini, ma tutti i nostri peccati sarebbero stati posti su di lui, ma chiunque avrà creduto sarà salvato. E così Pietro fa riferimento alle profezie dell'Antico Testamento. E mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, mentre stava predicando, lo Spirito Santo l'ha interrotto. Lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. Ora Pietro non li aveva spinti a parlare in altre lingue, non li aveva spinti a dire ba 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 ba, ma è qualcosa che è successo a tutti insieme e spontaneamente, per mezzo dell'opera sovrana dello Spirito Santo. Sono un po' diffidente di quegli incontri dove alla gente viene insegnato come parlare in altre lingue e vengono spinti a farlo. Io credo invece nell'opera sovrana dello Spirito Santo. Certo c'è bisogno di alcune istruzioni, sono necessarie, ma l'opera deve essere compiuta dallo Spirito Santo. Ora, se vi ricordate, con Pietro erano venuti anche degli altri uomini da Ioppe. C'erano altri 6 uomini, e con Pietro in tutto erano 7. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Com'è possibile? che Dio sparga il suo Spirito Santo su un impuro, su un gentile, e rimasero meravigliati dell'opera sovrana di Dio, che dei gentili avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo. E come se ne sono accorti? Perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Questo è esattamente quello che era successo nel secondo capitolo degli Atti, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sulla Chiesa, e hanno iniziato a parlare in altre lingue, magnificando Dio ed esaltando le sue opere. E lo stesso è successo qui. Queste persone hanno iniziato a parlare in altre lingue e a magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: «Può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi?» Evidentemente non avevano mai battezzato alcun gentile nella Chiesa. Ma Pietro dice: «Che possiamo fare? Hanno ricevuto lo Spirito Santo!» Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Or gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi, o quelli che erano della circoncisione, contendevano con lui, dicendo: «Tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro!» Ma Pietro, cominciando dall'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: «Io stavo pregando nella città di Ioppe, quando fui rapito in estasi, ed ebbi una visione, un oggetto simile a un gran lenzuolo, tenuto per i quattro capi. Scendeva come se fosse calato giù dal cielo, e giunse fino a me». E così Pietro ripete la visione che aveva avuto. Ed è interessante questa ripetizione, se si considera il fatto che Luca, l'autore del libro degli Atti, sia limitato nello spazio. All'epoca infatti non c'erano i libri, ma tutto veniva scritto su dei rotoli, e c'era un limite a quello che potevi scrivere su di un rotolo. E i rotoli più grandi erano lunghi circa una decina di metri, e scrivevano le lettere, le epistole, su questi rotoli. E piano piano scrivevano e arrotolavano, scrivevano e arrotolavano. Ora, il libro degli Atti, che è un libro abbastanza grande, doveva essere scritto in uno di questi rotoli più grandi. Il manoscritto originale degli Atti era probabilmente uno di questi rotoli di 10 metri. E così dovevi stare attento e contenerti il più possibile nel raccontare i fatti. Ma per un qualche motivo lo Spirito Santo ha voluto che questo racconto dell'Evangelo predicato ai gentili fosse riportato 2 volte in questo spazio limitato. E questo senza dubbio per sottolineare ai giudei e a tutti gli uomini che l'Evangelo di Gesù Cristo è il dono gratuito di Dio per ogni uomo, senza distinzione di nazionalità o colore della pelle. L'Evangelo è per tutti, e Dio ha voluto che questo fatto fosse riportato 2 volte, nonostante ci fosse poco spazio a disposizione nel rotolo di 10 metri. E così Pietro racconta di nuovo della visione di questo lenzuolo tenuto per i 4 capi. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupedi, fiere, rettili della terra e uccelli del cielo. E udii una voce che mi diceva: «Pietro, alzati, ammazza e mangia». Ma io dissi: «Niente affatto, Signore, poiché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro o di contaminato». Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: «Le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure». E ciò accadde per 3 volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quello stesso momento 3 uomini, mandati a me da Cesarea, si presentarono alla casa dove mi trovavo, e lo Spirito mi disse di andare con loro. Quindi Pietro non dice che è stato lui a voler andare là. Rifiuta ogni responsabilità per quello che è successo. «Non è colpa mia, Lo Spirito mi ha detto di andare. Sono stato guidato dallo Spirito di Dio, senza avere alcuna esitazione. Or con me vennero anche questi sei fratelli. E così entrammo nella casa di quest'uomo. Probabilmente Pietro voleva che ci fossero dei testimoni. Non sapeva quello che sarebbe successo, e voleva che ci fossero dei testimoni per confermare quello che era successo, una volta tornati a Gerusalemme, in modo che potessero dire che era vero. Non era qualcosa che lui stava facendo di sua iniziativa, ma era opera di Dio, e lui non era responsabile. E così non l'avrebbero cacciato dalla chiesa. Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua, e dirgli: «Manda degli uomini a Joppe, e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua casa». E così lo Spirito mi disse di andare e di portare loro l'Evangelo, parole di salvezza. Dio ha stabilito di salvare i gentili. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come era sceso al principio su di noi. Io non li ho toccati, io non ho fatto proprio niente. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato loro, vedete, è qualcosa che ha fatto Dio. Io non ho fatto nulla. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Bella domanda, vero? Chi sono io da potermi opporre a Dio? È meglio che non provi ad oppormi a Dio. Purtroppo molti si sono ritrovati ad opporsi all'opera di Dio. Dio inizia ad operare e loro cercano di opporsi a quell'opera. Iniziano a resistere, o a criticare, o a cercare le colpe. Beh, non è successo secondo i nostri standard tradizionali. Recentemente mi è stata data una lettera che un pastore della Chiesa di Cristo ha spedito ad una signora che si è trasferita in California e ora ha iniziato a venire qui da noi. E questo pastore in questa lettera la rimproverava perché stava venendo nella nostra Chiesa, perché la nostra Chiesa non è una buona Chiesa. Andremo tutti all'inferno. E sapete perché? Perché non abbiamo il giusto nome. Se non ci chiamiamo Chiesa di Cristo, se sull'insegna non c'è scritto Chiesa di Cristo, allora non stiamo adorando veramente il Signore. Siamo nell'errore. Siamo tutti nell'errore perché non abbiamo il giusto nome. Poveretto. Il suo cielo sarà un posto davvero desolato. È un po' come quel tale che va in cielo e si trova davanti Pietro e vede tutti questi gruppi di persone che adorano il Signore e sono benedette. E ci sono battisti, presbiteriani, metodisti, pentecostali, e tutti sono benedetti in modo glorioso. E scendendo per la strada, ad un certo punto vede un muro molto alto e dall'altra parte si sentono delle persone che cantano. E allora chiede: «Chi sono questi? E perché non stanno col resto del gruppo?» E Pietro risponde: «Shh, loro sono della Chiesa di Cristo e credono di essere gli unici ad essere andati in cielo». Adesso però fatemi dire una cosa. Questa era solo una battuta. Non vorrei essere frainteso. Questo pastore non rappresenta tutti quelli della Chiesa di Cristo. È un singolo individuo e ha le sue proprie convinzioni, con le quali io non sono d'accordo, perché mi sembrano troppo ristrette. E sono sicuro che il Signore mi darà grazia di accettare questo fratello, quando saremo in cielo. Ma mi trovo in difficoltà con persone con una visione così ristretta. Questo pastore però non rappresenta il pensiero di tutti quelli della Chiesa di Cristo. Io infatti ho buonissimi rapporti con molti pastori della Chiesa di Cristo, e rispetto l'opera che stanno facendo per il Signore. E quest'uomo non è rappresentativo di tutta la Chiesa di Cristo, ma rappresenta solo un piccolissimo gruppo di membri di questa Chiesa, e sono grato che non sia rappresentativo di tutti loro, ma ci sono chiese di Cristo in quest'area che amo e rispetto profondamente, e ringrazio il Signore per il loro ministero, per l'influenza che queste chiese hanno nel loro ambiente. E così non voglio che usciate e che pensiate o diciate male della Chiesa di Cristo. Non era mia intenzione screditare alcuno, ma era solo una battuta per un uomo dalle vedute ristrette intorno alla grazia di Dio e all'opera di Dio. E purtroppo ci sono persone con vedute così ristrette, ma preghiamo che il Signore allarghi i loro orizzonti, perché deve essere terribile vivere con queste convinzioni che ti divorano e ti creano tanta confusione, perché come fai a dire di qualcosa che viene da Dio che è opera di Satana? Preghiamo per queste persone. Io ho un carissimo amico, Tom, che è pastore della Chiesa di Cristo, e abbiamo avuto sempre una bellissima comunione fraterna insieme, e sono grato a Dio per fratelli come lui. Ora però cercate di non fargli avere questa registrazione. Tom sa che lo amo nel Signore. E così Pietro spiega chi ero io da potermi opporre a Dio. E udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. E così hanno accettato l'opera di Dio fra i gentili, ma ancora non erano veramente pronti ad entrare in comunione con i gentili. Andando avanti nel libro degli Atti vedremo che ad un certo punto Pietro va ad Antiochia e lì ha comunione con i gentili, mangia con loro, finché però non vengono dei fratelli da Gerusalemme. Allora Pietro si separa, non vuole essere visto con loro, perché c'era ancora questa separazione, e Paolo lo rimprovera per questo, lo troviamo scritto nel libro dei Galati. E così i muri crollano, ma non del tutto, non completamente. E tra un po' arriveremo al capitolo 15 degli Atti, dove emerge una questione rispetto a queste cose. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano, arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Ora Antiochia era la terza più grande città romana, dopo Roma e Alessandria, una grande metropoli dove il fiume Oronte sfocia nel Mediterraneo. La divinità più importante ad Antiochia era Dafne, e c'era un enorme tempio dedicato a Dafne in un bosco a circa 7-8 chilometri da Antiochia. E secondo la mitologia Apollo si innamorò di Dafne e iniziò ad inseguirla, e lei per sfuggire si tramutò in un albero. E così hanno costruito questo tempio per Dafne proprio là, in quel bosco. E le sacerdotesse del tempio di Dafne erano delle prostitute. E là in quel bosco riproducevano la seduzione fatta da Apollo su Dafne. E così il culto era molto lascivo e sensuale. E la città di Antiochia divenne sinonimo di quelli che vivevano una vita lasciva e depravata. Il gioco d'azzardo era molto comune, così come tutti i peggiori vizi, a tal punto che uno che viveva in modo dissoluto, pieno di vizi e di lussuria, era definito uno di Antiochia. È interessante che in questa città così pagana l'Evangelo di Cristo ha trovato un grande appoggio. La chiesa di Antiochia infatti divenne il centro per le missioni verso i gentili, ed è da questa chiesa ad Antiochia che l'Evangelo si è diffuso veramente nel mondo pagano. E i missionari andavano e venivano dalla chiesa di Antiochia, che divenne uno dei centri della chiesa delle origini, specialmente per la componente gentile della chiesa. Arrivarono ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette, e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della Chiesa, che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba, perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. Ora Barnaba era davvero l'uomo giusto da mandare per questo suo ministero di riconciliare all'interno del corpo di Cristo. Lui è stato quello che ha accolto Paolo, dopo che la Chiesa di Gerusalemme non voleva avere niente a che fare con lui, dopo la sua conversione. È lui che ha portato Paolo dai fratelli e ha detto loro: guardate, è un fratello ora, ricevetelo come fratello. È stato lui quello che ha messo Paolo in contatto con i fratelli della Chiesa di Gerusalemme. Figlio di consolazione è quello che significa questo nome, Barnaba, uno che riconcilia due parti contrarie. E hanno scelto di mandare lui quando c'è stato questo risveglio ad Antiochia. Un uomo che ha avuto una grande grazia e una grande comprensione e che è stato in grado di riconoscere subito l'opera di Dio là, ad Antiochia, ed ora li esorta a rimanere fedeli al Signore o a dimorare nel Signore. Prosmeno può essere tradotto in entrambi i modi. E li esortava a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, cioè dedicarsi completamente, totalmente al Signore, a impegnarsi sul serio, non solo una decisione della mente. Troppe decisioni vengono prese solo nella mente. Il cuore è la sede della volontà di un uomo. Quando prendi una risoluzione nel tuo cuore, tu stabilisci il corso della tua vita, perché ti impegni totalmente, con tutto te stesso. Quella è una decisione seria per Gesù Cristo. E Barnaba sapeva che avrebbero dovuto affrontare la persecuzione e molti problemi da parte del mondo gentile, pagano, assolutamente contrario a Gesù. Un mondo pagano, specialmente là ad Antiochia, completamente immerso nei vizi e nell'impurità sessuale. E se non prendi un impegno totale per Gesù, verrai meno per la strada, tornerai indietro, risucchiato dal tuo vecchio modo di vivere. E così li esortava a fare fermi proponimenti di cuore per il Signore, a impegnarsi totalmente per il Signore. Fermi proponimenti di cuore. È così che deve essere, così come hanno fatto Daniele, Anania, Azzaria e Misael. Loro presero in cuore la risoluzione di non contaminarsi quando sono stati deportati in Babilonia, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso, in cerca di Saulo. Ora Barnaba si rende conto che qui c'è un'opera dello Spirito Santo in una città dalla cultura greca, e si rende conto che il ministero qui ha bisogno di una persona speciale, uno che è stato liberato dallo Spirito Santo, uno che conosceva la cultura greca e uno che era anche ferrato nella parola di Dio. Ora, l'apostolo Paolo, che ancora era chiamato Saulo, quando se n'era andato da Gerusalemme, era tornato nella sua città natale, a Tarso, e ora sono passati circa 8 anni. Sono sicuro che Paolo abbia trascorso quegli anni a Tarso a fabbricare tende, ma anche a condividere la sua fede, e Dio lo stava ancora preparando per l'opera che aveva in mente per lui. Spesso facciamo l'errore di voler saltare subito nel ministero, non appena riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore. Ma è importante che le nostre vite vengano preparate dallo Spirito. E questa preparazione non è la preparazione di una notte. È importante che siamo radicati e fondati sulla parola di Dio e nell'opera di Dio. E per me è interessante che questo è avvenuto circa 11 anni dopo la conversione di Paolo. E lui ha speso i primi 3 anni in Arabia, là ad imparare, 8 anni di silenzio a Tarso, prima che Barnaba, vedendo l'opera d'Antiochia, si rese conto che Paolo era la persona giusta per questo ministerio, ed è andato a cercarlo a Tarso. E trovatolo, lo condusse ad Antiochia, e per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta, ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani. La parola cristiani significa popolo di Cristo. Ora, diversi anni fa gli hippi che accettavano Gesù venivano chiamati Jesus People, cioè popolo di Gesù. E questo è un po' quello che è successo ad Antiochia. E la gente, un po' deridendo i credenti, li chiamava il popolo di Cristo. Loro sono il popolo di Gesù. E non era proprio un titolo di ammirazione, ma più una sorta di presa in giro, quando hanno iniziato a chiamarli cristiani. Ed è successo là, ad Antiochia. Ora, notate che al versetto 19 non predicavano ad altri che ai giudei, e al versetto 20 è detto che vennero ad Antiochia e iniziarono a parlare ai greci. Si trattava in entrambi i casi di predicazione. E quando è arrivato Barnaba, al versetto 23, lui li esortava, ma quando è arrivato Paolo, è detto che essi li ammaestravano. E c'è un'importante differenza tra predicare, esortare e insegnare, o ammaestrare. Io credo che nella Chiesa oggi c'è troppa predicazione, e credo che abbiamo bisogno di più esortazione, ma soprattutto di più insegnamento. Vedete, la maggior parte del tempo è stata spesa nell'ammaestramento. Per un anno intero si radunarono ed ammaestrarono la gente. La predicazione è più per gli inconvertiti, è proclamare loro la buona notizia di Dio, che Lui ha provveduto la salvezza mediante la morte di Suo Figlio, il quale è risuscitato per la potenza dello Spirito Santo il terzo giorno, e credendo in Lui tu puoi avere la remissione dei peccati e ricevere il dono della vita eterna. Questa è la predicazione, proclamare la buona notizia di Dio all'uomo. Ora però, quando uno crede a questo messaggio, allora ha bisogno dell'esortazione, e Barnaba li esortava. Rimanete fedeli al Signore, con fermo proponimento di cuore. Ma quando venne Paolo, spese un anno intero ammaestrando queste persone, insegnando come rimanere fedeli al Signore, insegnando loro come pregare, insegnando loro come camminare. E l'insegnamento è qualcosa di vitale nella Chiesa. La Chiesa oggi, da tante parti, è molto debole, anemica e inefficace, perché i credenti non sono ammaestrati nella parola di Dio. E noi abbiamo dedicato il nostro ministero qui a Calvary Chapel all'insegnamento della parola di Dio. E poi abbiamo Romain, il mio assistente pastore, come quello che esorta. Io vi dico quello che dovreste fare, e lui è quello che fa in modo che lo facciate. Esortazione in quello che dovremmo fare per il Signore. E anche questo è un ministero vitale. E cerchiamo di mantenere il giusto equilibrio. Il sabato sera c'è la predicazione, per tutti questi giovani radunati. E così c'è uno spazio per la predicazione, uno spazio per l'esortazione, e uno spazio importante per l'insegnamento nella Chiesa. E la Chiesa che vuole crescere ed essere efficace è una Chiesa che deve essere ammaestrata. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta, ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. E uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Ora, questi profeti andavano di chiesa in chiesa all'epoca. Erano sempre in giro. E quando venivano, si presentavano: io sono un profeta di Dio. ma erano loro che si davano questo titolo: «Io sono un profeta di Dio». E così c'era questo problema nella Chiesa delle origini, quello di stabilire se uno fosse veramente un profeta di Dio o no. E in uno degli scritti della Chiesa, chiamato Didache, una specie di libro di regole della Chiesa delle origini, che ha iniziato a circolare intorno all'anno 100 d.C. E in questa Didache c'erano diversi metodi per scoprire se uno era davvero un profeta o se era un falso profeta. E se uno veniva e si dichiarava profeta di Dio, lo dovevi stare a sentire per un giorno, e se rimaneva anche un secondo giorno senza lavorare, era un falso profeta. Se un uomo veniva e dichiarava di essere un profeta, e diceva: «Questo dice il Signore, preparate una grande cena», se lui mangiava quella cena, era un falso profeta. E queste erano alcune delle regole, alcuni dei metodi per discernere i falsi profeti, scritti nella Didache, un piccolo libro interessante, un piccolo manuale per la Chiesa delle origini, prima che la Chiesa iniziasse ad avere anziani, pastori, eccetera. E uno di loro, di nome Agabo, incontreremo ancora questo profeta, Agabo, anni dopo, e lo troveremo a Cesarea, quando Paolo va verso Gerusalemme. E Agabo si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Quindi era un vero profeta, quello che aveva predetto si è poi realizzato veramente. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. Ora la chiesa di Gerusalemme aveva attraversato una pesante persecuzione e tutti erano stati dispersi. Avevano anche provato quell'esperimento di mettere tutto in comune e si era rivelato un disastro finanziariamente. E così quando Agabo venne e predisse questa carestia, questi uomini decisero di raccogliere un'offerta e di mandarla ai fratelli che abitavano in Giudea, a Gerusalemme, per aiutarli. E così amore cristiano che oltrepassa le barriere nazionali, i confini degli stati e delle diverse chiese per raggiungere gli altri credenti, per aiutare gli altri, condividendo quell'abbondanza che Dio aveva riversato loro. E qui a Calvary Chapel abbiamo avuto questo grande privilegio di poter raggiungere gli altri, perché Dio ci ha dato in modo abbondante, in modo sovrabbondante, e abbiamo questo incredibile privilegio di dare agli altri, di condividere questa abbondanza con chiese in altre aree, altri credenti, altri figli di Dio, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Ed è qui che inizia questa pratica, nella chiesa di Antiochia, che diventa un centro. Possa Dio continuare a fare di questa chiesa un centro, dove tanti possono essere mandati a fondare nuove chiese. Sapete, già più di 200 chiese sono state fondate da fratelli usciti da questa chiesa, e Dio ci ha fatti una specie di centro da cui la parola di Dio è sparsa, ed è una benedizione essere in questa posizione, di poter estendersi e raggiungere e aiutare fratelli da altre parti. C'è più benedizione nel dare che nel ricevere, e noi vogliamo essere dal lato di chi dà. E questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. E Saulo ora torna a Gerusalemme, questa volta con Barnaba, portando quest'offerta da parte dei fratelli della chiesa di Antiochia. E i muri delle differenze ora sono crollati. Questa bellissima generosità espressa dai credenti gentili verso i credenti giudei di Gerusalemme.